Ci ha raggiunto adesso al telefono la seconda ospite. Abbiamo ospiti importantissimi questa sera, perché abbiamo una pianista tra le più importanti pianiste del panorama internazionale. L'abbiamo contattata direttamente a Parigi, dove lei risiede da tanti anni. Buonasera, benvenuta Maria Perrotta.
Ciao, buonasera, grazie mille.
Grazie a te, grazie a te per essere qui.
Grande emozione, poi dopo il mitico in Lorea, insomma, cioè, un certo onore.
È molto umile da parte tua dire questo, ma insomma, stiamo parlando, Maria è una delle più importanti pianiste al mondo, quindi stiamo parlando veramente di una eccellenza. Per quanto mi riguarda è un'eccellenza anche un po' vicina, perché io ho vissuto degli anni a Cosenza, tua città natale.
Sì.
Ecco, che
città natale, dove ecco ho vissuto fino a 18 anni, dove ho vissuto e ho studiato.
Hai studiato, ecco. quando eri più ragazzina, e poi a un certo punto ti sei trasferita a Parigi, in realtà forse non subito, vero?
Esatto, prima di arrivare a Parigi ho fatto altri giri, perché da Cosenza la mia prima tappa, diciamo, fuori regione è stata a Milano. Sì. Dove ho proseguito i miei studi, dove mi sono diplomata, poi ho studiato a Imola, Roma, insomma, ho fatto diversi giri prima di approdare a Parigi.
Esatto, sì, e poi sì. Insomma, a un certo punto la tua carriera ha preso insomma sempre più il là, finché addirittura l'etichetta discografica, la Decca, ha deciso che dovessi entrare a far parte del Sancta Sanctorum, diciamo, dei pianisti che incidono per la Decca, che sono veramente pochissimi nel mondo. E tra l'altro voglio iniziare con un piccolo aneddoto molto particolare, che questa storia che tu hai suonato le variazioni Goldberg di Bach al nono mese di gravidanza, ma cioè, si fanno queste cose, Maria? Cioè, no, c'era questa ambulanza all'esterno del teatro, e che nel caso in cui dovevi partorire ti portavano via metà delle Goldberg magari, ma ce la racconti questa storia, giusto per iniziare, perché mi sembra un buon inizio.
Allora, diciamo, si è molto parlato di quel concerto, ecco, e della circostanza particolare. In realtà, ecco, è stato, come dire, una vissuto con grandissima naturalezza da parte mia, nel senso che ero semplicemente in gravidanza alla fine.
Però quel concerto è diventato un disco, cioè anche questa cosa è incredibile.
Sì. Comunque per me è stato un momento veramente magico, perché ecco ero in un momento di grande felicità personale,
sì.
In attesa ecco della mia seconda bambina, e ecco con la carriera che evolveva, sì. Il disco nell'aria. Ecco, perché poi è stato ecco il disco live di quel concerto che si fece a Lugo di Romagna, in un teatro bellissimo,
sì.
Un pianoforte splendido, quindi c'era
ne parliamo tra poco perché abbiamo in scaletta, ho preso qualche brano, e abbiamo anche un qualcosa dalle variazioni Goldberg. Allora io voglio iniziare subito facendo ascoltare qualcosa invece da un tuo disco precedente, che dovrebbe essere il primo che hai registrato per la Decca. Tra l'altro sono tutti dischi live, questa è una cosa bellissima. È una scelta tua o una scelta dell'etichetta discografica, se posso permettermi?
Non si può proprio definire una scelta, nel senso che è accaduto così. non ne ho fatto una scelta di vita, ecco. Però diciamo ci sono stati appunto dei concerti in cui si sono messe insieme delle circostanze molto felici, uh-huh. E ecco sono stati concerti registrati e dopo si è deciso di pubblicarli, ecco,
pubblicarli.
Diciamo, però non è una scelta, come dire, non è un'estetica,
sì.
Che ho abbracciato, ecco.
Allora intanto partiamo dalla fine e facciamo ascoltare il bis di un concerto registrato in cui tu in questo concerto suonavi alcune sonate di Beethoven, in particolare le ultime tre. Esatto, l'opera, sì. 109, 110 e 111, che sì. Intanto suonare in un unico programma non è proprio facilissimo, è una cosa sempre molto ardua, e poi c'è il bis, che invece non è un brano di Beethoven, ma è lo studio in si bemolle minore, opera 8, numero 11 di Scriabin. Io voglio partire dal bis di questo concerto.
Partiamo.
Sì.
Sì, ok.
Dimmi, dimmi.
Non, se non ricordo bene, è il secondo studio dell'Opera 8.
Il secondo studio dell'Opera 8. Ecco, sì.
Sì.
No, allora, non è, sì, no, allora, sai cosa c'è? Che c'è una dicitura sbagliata in ciò che ho davanti. Esattamente, l'Opera 8, numero 2. Sì. E invece Spotify mi porta numero 11. Vedi, c'è questa cosa. Adesso sono andato a riguardare. Adesso faremo subito una denuncia. Intanto, il concerto è stato registrato all'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano il 26 febbraio del 2013. E insomma, adesso facciamo ascoltare subito questo bis e poi ne parliamo insieme anche di tutto il resto con Maria Perrotta. Voi scriveteci al 347 24 50 020. Studio Opera 8 numero 2 di Scriabin nel bis interpretato dalla pianista Maria Perrotta, che abbiamo con noi al telefono da Parigi. Maria, questo ho voluto partire da un bis di questo tuo concerto registrato e inciso per la Decca, ed è il tuo primo disco, vero? Con la Decca.
Sì, esatto.
Cosa ricordi di quel concerto, per esempio, per quanto riguarda le tre sonate di Beethoven, le ultime tre sonate di Beethoven, l'esecuzione?
Allora, diciamo di quel concerto, ecco, come dicevo prima, come dire, è stato un insieme di circostanze molto belle, perché la sala è meravigliosa, l'acustica è meravigliosa, il pianoforte era splendido, quindi diciamo tutto mi aveva messo in uno stato molto positivo.
Molto positivo.
Sì. Tra l'altro, ecco, diciamo, quel concerto arrivava con la bimba piccolina, sì. Quindi diciamo sono stati anni veramente magici, speciali,
magici.
Perché sì, tra l'altro portavo la bambina con me, mio marito che mi seguiva, e ero felicissima di suonare questo programma, perché queste tre sonate insieme sono una grandissima vetta, quindi c'è un come dire la fatica da un lato, ma l'incanto dall'altro, perché proprio suonarle tutte e tre insieme è un viaggio unico. Sono da un buttista compositivo tre sonate molto legate fra di
esatto,
loro,
esatto.
E Beethoven tra l'altro lavorava contemporaneamente tutte e tre, quindi comunque suonarle in un recital unico ha un senso da un punto di vista compositivo e della,
sì,
concentrazione.
Sì.
Ecco, quindi diciamo è un ricordo bellissimo.
Beh, sì, è molto bello, a parte questa cosa dell'omogeneità mi piace molto il discorso dell'omogeneità del repertorio e di fare dei recital monografici. Questa è una cosa molto bella, e poi addirittura all'interno della monografia scegliere proprio un repertorio che ha una sua, ha un suo collante, come può essere questa cosa delle ultime tre sonate di Beethoven che sono state scritte nello stesso periodo, eccetera. È una cosa molto bella. Ti arrivano dei messaggi, mi piacerebbe sapere da Maria Perrotta se ci sono, e in caso affermativo, quali sono i compromessi che deve affrontare un pianista classico oggi, e se ci sono stati dall'inizio della sua carriera ad oggi particolari mutamenti anche nel tipo di pubblico che incontra nelle sue performance. Così, Giuliana Eletto ci scrive questa domanda. Se vuoi rispondere a questa.
Grazie di questa domanda. Sì. Come sempre, diciamo, sempre difficilissimo fare una sintesi, no? di alcune problematiche, perché il rapporto con il pubblico è sempre qualcosa di molto che ha diversi aspetti, no? Che bisogna considerare. E soprattutto poi il repertorio classico, no? Che sappiamo in qualche modo che è sempre un pochino una piccola sfida, no? Quella di proporsi. Poi soprattutto, diciamo, cioè il discorso del repertorio classico è molto spesso, diciamo, c'è anche in qualche modo portiamo quasi sempre, diciamo, da un punto di vista statistico si portano repertori anche appunto lontani nel tempo, no? Sì. Quindi in qualche modo il pubblico è sempre chiamata ad una operazione anche un po' culturale, no?
Sì.
Non è un approccio sempre immediato.
Sì.
I compromessi, senza saperlo, secondo me ne facciamo sempre tanti. Io in qualche modo sono...
Probabilmente si riferiva anche ai compromessi all'interno del repertorio, ecco, appunto, risposto.
Sì, e diciamo, io tra l'altro, ecco, in questo senso anche è una domanda che mi piace, perché ho sempre cercato di non cedere troppo, no? Diciamo, a quelle che sono poi tra l'altro le nostre convinzioni, sì, di quello che il pubblico può amare. Molto spesso sbagliamo anche. Io per esempio, anche parlando del repertorio che tra l'altro è anche, diciamo, parte della mia discografia, parlando di Johann Sebastian Bach e delle variazioni Goldberg, è un'opera che suono da tantissimo tempo, diciamo veramente da quando sono piccola, e quando ho cominciato a proporre un concerto, diciamo, è stato proprio un colpo di fulmine che ho avuto anche grazie a Glenn Wood, anche grazie alla mia prima insegnante Donella Barbarossa, che mi ha seguito.
Infatti non abbiamo, diciamo, citato quasi niente dei tuoi primi studi. Hai iniziato con Antonella Barbarossa, che era pianista, sì, calabrese, e tra l'altro è stato anche direttore del Conservatorio di Vibo per tanti anni.
Sì, diciamo, lei in questo senso è sempre stata molto coraggiosa, e quindi ecco, quando da piccolo ho cominciato a suonare un repertorio arduo, fra virgolette, no?
Sì.
Come le variazioni Goldberg, ecco, diciamo, mi ha sempre sostenuto in questo. E stavo dicendo, quando ho cominciato a proporlo in concerto, vedevo sempre che la reazione era un po' spaventata, no?
Sì.
Sempre immaginando quella che poteva essere una possibile reazione del pubblico. In realtà poi, secondo me, se si è motivati veramente, alcune sfide danno anche dei risultati inattesi. Io per esempio devo dire che nei concerti in cui ho seguito le variazioni Goldberg dal vivo ho sempre sentito un'atmosfera di grande concentrazione e di grande partecipazione.
Sì.
A volte anche di più rispetto ai programmi messi e costruiti per voler accontentare,
esatto,
diciamo, sempre secondo noi, però dicono.
Certo, perché molto, molto spesso, secondo me, ma questo in generale, non solo nella musica classica, anche nel jazz, si tende sempre a essere un po' troppo severi con se stessi da questo punto di vista, perché si vorrebbe interpretare diciamo il feeling del pubblico, e in realtà tu non sei pubblico, tu in quel momento sei un musicista, e quindi preoccupati di essere sincero nella tua scelta del repertorio, sì, e nell'esposizione di ciò, no? E probabilmente davanti la sincerità è sempre una cosa che viene apprezzata.
Sì, la sincerità, diciamo, mi piace questo termine che hai usato, perché secondo me alla fine grazie a questo si arriva sempre, diciamo, a porgere, no? Quello che si sta dando in un modo convincente che riesce alla fine ad arrivare.
Esatto.
E poi aggiungo anche che molto spesso, diciamo, ci pretendiamo in qualche modo di sapere cosa il pubblico può gradire o meno, ma alla fine invece ci sono delle sorprese molto interessanti, come per esempio anche, diciamo, mi è capitato negli anni passati di suonare L'arte della fuga, che devo dire è ancora un'operazione ancora più ardua rispetto alle versioni di Goldberg, che poi negli anni sono state sdoganate in tanti modi, quindi insomma il pubblico un po' è preparato ad ascoltare, non le variazioni di Goldberg. L'arte della fuga è qualcosa
È qualcosa ancora più, ricordiamo che è praticamente l'ultima composizione di Bach scritta sulle lettere del suo nome, no? B-A-C-H, il tema del
diciamo che compare nell'ultimo contrappunto incompleto.
Esatto, compare nell'ultimo
tema,
e poi a un certo
come
punto
una firma sua,
è
no?
quasi come una firma e poi si spegne in quel modo. Allora io, a proposito di Bach, a questo punto andrei ad ascoltare giusto un paio di variazioni dalle variazioni Goldberg, che è quel famoso concerto dove per poco, insomma, non dovresti scappare e partorire.
Ho fatto in tempo a finire
e quindi ne abbiamo appunto il disco che ci è arrivato, e la variazione è la variazione numero 3 e la numero 4, e le commentiamo tra poco con Maria Perrotta al telefono. Scriveteci sempre 347 24 50 020 via WhatsApp.
Thank you.
queste sono due variazioni, la numero 3 e la numero 4 delle 30 variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che chiaramente tutti conoscete. Hai citato Glenn Gould, Maria, e Glenn Gould è stato, diciamo, colui che ha fatto più discutere probabilmente sul repertorio bacchiano, ma sicuramente uno dei di quelli che hanno più influenzato forse un certo tipo di repertorio bacchiano al pianoforte.
Ah sì, sì, senz'altro. Glenn Gould, diciamo, è stato una vera e propria leggenda, ed è comunque colui che ha portato, appunto, alla, come dire, ai grandi numeri, no? Certi ascolti.
Esatto, certi ascolti. Tu personalmente
sì.
Tu personalmente sei una fan, come hai detto prima, di Glenn Gould, ma onestamente, ascoltando, diciamo, le tue versioni di Goldberg, ci sento anche tanto altro, ecco, ci sento.
Allora, come dire, senz'altro ho avuto un innamoramento, no? infantile proprio, sì. per lui, nel senso che è stato, come dire, quasi uno shock quando ho ascoltato proprio le sue variazioni di Goldberg. Ero molto piccola, mm-hmm. e ne ho ricevuto tutta la seduzione, no? del suo pianismo, del, certo, suo personaggio, del suo mondo poetico, no? Che trasmetteva.
Esatto, esatto.
Diciamo, nel tempo, diciamo, lui fa un effetto stranissimo, perché è magnetico, sì. Ti resta attaccato addosso, quindi poi in qualche modo te ne devi liberare, e devo dire che nel tempo me ne sono allontanata, diciamo, proprio come scelta, e in tante cose poi mi sono ritrovata, diciamo, abbastanza lontana in tante scelte,
ecco.
Riconosco, diciamo, ovviamente, no?
Sempre
la genialità di questo pianista, però è un mondo poetico che poi nel tempo ho un po' abbandonato.
Certo, certo, anche perché, insomma, sì, ognuno ha il suo, poi, da grande interprete quale sei, hai costruito il tuo. Chiaramente la cosa probabilmente di Gould che fa più discutere, e mi leggo a un messaggio che ci è arrivato di una nostra ascoltatrice, sì, la cosa che ha fatto più discutere probabilmente è il suo rapporto con un certo tipo di esecuzione del mondo bacchiano, che quasi vorrebbe somigliare a quello clavicembalistico. E allora mi leggo alla nostra ascoltatrice Giulia, Giulia Spanu, che ci dice cosa ne pensate degli strumenti antichi, come ad esempio il fortepiano. Lei vorrebbe sapere qualcosa da te in questo senso, e perché secondo voi non ha più senso suonarlo ai tempi d'oggi. Questa è una sua domanda, se ti vuoi legare a questa cosa.
Sì, allora, come dire, volevo dire una cosa riguardo all'approccio che, diciamo, anche al ruolo che ha avuto Gould, no? Sì. nella lettura bachiana, mm-hmm. perché in qualche modo lui è stato un purista, quindi ha avuto, diciamo, oltre al fascino artistico, però ha avuto anche il ruolo, il merito di riportare ad una pulizia il testo bachiano, sì, che invece, diciamo, fino a un certo punto risentiva ancora di una quasi, fra virgolette, manipolazione romantica, no?
Sì, certo.
Diciamo, fino a un certo punto veramente con Bach si faceva di tutto,
sì,
e aveva senso fino a un certo, come dire, ogni cosa ha senso, no? Diciamo, in un processo artistico. Però diciamo che, ecco, il suo un ruolo importantissimo che ha avuto lui è quello di riportare ad una purezza proprio, sì, il testo,
sì,
che poi è stata anche una ricerca timbrica la sua, no? Anche con il suo tipo di accordatura leggermente più alto, quindi sì, in qualche modo voleva imitare forse, diciamo, no? Immaginiamo noi,
sì,
una purezza
linee,
cristallina,
certo, una purezza,
del,
certo,
suono del timbro clavicembalistico. Allora, andando agli strumenti d'epoca, allora, il discorso filologico sicuramente è stato qualcosa di molto importante, perché appunto ha riportato l'attenzione, quasi il dovere, la responsabilità di un interprete, no? Di porsi certe problematiche, sia riguardo al testo, ovviamente riguardo anche agli strumenti, no?
Sì.
Per il quale sono state scritte. Quanto senso abbia, ha sempre un fascino, secondo me, come discorso di ricerca personale,
sì,
ha sempre un grandissimo fascino
andare a suonare sugli strumenti su cui è stata scritta,
esatto,
cercare, della musica,
conoscerli, cioè, fare degli esperimenti, anche un atto conoscitivo. Poi c'è chi ne fa anche proprio una scelta vera e propria, quindi comunque li usa per i concerti, per delle registrazioni, e quella è una scelta, secondo me, personale, che riguarda il proprio mondo. Io diciamo che sono curiosa perché come si fa a non essere curiosi, no?
E se non lo sei tu che maneggi il repertorio a 360 gradi, insomma.
Diciamo che la curiosità c'è. E per fino adesso non è diventata mai una vera tentazione poi quella di suonare veramente in concerto, di registrare il repertorio, ecco, sul fortepiano. Presentano a volte sono un po' frustranti comunque anche in alcuni casi, no? Per il pianista frustrato, ecco, trovarsi esatto. Di fronte a uno strumento pone che è un grande fascino, ma anche delle difficoltà
certo, anche esecutive chiaramente, non solo,
sì. Poi dipende anche dove si suona, perché se si suona in una grande sala con uno strumento d'epoca ci sono ovviamente dei limiti, però di ogni limite si può fare bellezza, quindi comunque non è che non si può dire sono d'accordo o meno, è un processo che può diventare molto interessante.
Allora, ecco, facciamo un salto adesso. No, hai chiarito benissimo il tuo punto di vista e insomma sono totalmente d'accordo. Voglio fare adesso un salto perché intanto corrono i minuti e io vorrei stare qui a parlare con te per 4 ore. Corrono i minuti. Ho chiaramente previsto alcuni ascolti. Andiamo invece un attimo alla musica di Chopin. Vorrei fare ascoltare qualcosa della Gran Polacca Brillante. E chiaramente purtroppo la dovrò sfumare un po'. Spero che tu non ti arrabbi per questo, e neanche i nostri ascoltatori, ma possono andare ad ascoltarla. Ad ascoltare tutti i dischi di Maria Perrotta, e li potete comprare. Addirittura per chi dischi ancora potete comprarli. Pensate un po'. C'è questa cosa. Insomma, c'è addirittura qualcuno che si sta inventando di venderli in altri luoghi, perché non ci sono più i luoghi dei dischi. La settimana scorsa ho intervistato una persona che sta vendendo i dischi nelle pasticcerie, eccetera. Vabbè, insomma, potrebbe essere un'idea. Comunque si possono comprare, ordinare, eccetera, eccetera. Un altro disco bellissimo è il disco che hai dedicato a Chopin. O meglio, il concerto che hai dedicato a Chopin, che poi è diventato un disco. Anche questa cosa mi fa impazzire, che sono tutti dischi
live. Devo dire che di questo sono grata al mio produttore Alberto Spano, sì? Perché con grandissimo intuito e grandissima prontezza prevedeva quelli che potevano essere i concerti e i contesti ottimali per poterne fare un disco, quindi veniva con i microfoni,
fantastico.
Devo dire grandissima gratitudine a lui.
Ed è arrivato con i microfoni.
Non ci sarebbero stati questi 4 dischi.
Ecco, è arrivato con i microfoni al Piccolo Teatro Giuseppe Borselli di Cento, in provincia di Fermo, sì. Il 1° giugno del 2014. Facciamo ascoltare qualche estratto dalla Gran Polacca Brillante, dall'andante spianato Gran Polacca Brillante di Frédéric Chopin, sempre Maria Perrotta al pianoforte, sempre Maria Perrotta che sta parlando con noi in diretta qui a Speaklaw, direttamente da Parigi.
Thank you.
mi piange il cuore a sfumare questa meraviglia, cara Maria Perrotta. Purtroppo la radio ci impone questo, queste cose. Questo è l'inizio della Gran Polacca Brillante. Il disco è dedicato a Frédéric Chopin. Ci sono i tre notturni opera 9, c'è la Berceuse in re bemolle maggiore opera 57, la Tarantella in la bemolle. Insomma, tanta musica chopiniana in questo live. È bello lungo anche il disco, perché sono più di 80 minuti di musica. Maria, è bellissima questa tua esecuzione. Insomma, specialmente a me è piaciuto tantissimo come interpreti Chopin personalmente, e ti arrivano anche tanti messaggi. Grazie. Di complimenti qui a Speak Low. Ci sono, ecco, c'è un messaggio, dice: la sensibilità di un artista viene fuori anche dalla ricerca delle parole, porgere al pubblico è molto musicale e rispettoso. Complimenti, ci scrive Mimmo, vedi, perché hai usato un termine che gli è piaciuto molto. Allora,
grazie.
Che dire, noi siamo praticamente giunti alla fine sia della trasmissione che della nostra chiacchierata. E ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Due parole, diciamo, sui tuoi eventuali prossimi impegni. Non so se ci sono già in programma, perché quei concerti, insomma, che sono stati annullati è un bel problema.
Sì, un bel problema. Ci sarà adesso la settimana prossima, il 15, verrà trasmesso un concerto che ho fatto a Padova a luglio, che è stato registrato dalla RAI, e sì, sarà, diciamo, ecco, non è un concerto, ma ecco, sarà trasmesso a RAI 5, sì, il secondo concerto di Beethoven. Ecco che in qualche modo sono contenta, nonostante questa annata, di poter festeggiare. Quindi sarà il 15, ci sarà questa.
Ricordiamo che ricorrono i 250 anni della nascita di Beethoven, e ci sarà il 15, dicevi, no?
Il 15 a Rai 5 alle 18:15, mi sembra.
18:15,
quindi sarà il secondo concerto di Beethoven con Marco Angius e l'orchestra di Padova e del Veneto.
Ah, meraviglioso, meraviglioso. Sì, registrato sì. Quando? Questo concerto?
A luglio. Adesso, diciamo, al Teatro Verdi di Padova.
Fantastico, e non ce lo perderemo, Maria Perrotta. Che dire?
grazie mille.
Il tempo è veramente tiranno, e purtroppo, insomma, c'è un DPCM che mi imporrebbe di stare a casa alle 22, sono le 22 e sono ancora alla radio. Va benissimo.
Ah, ok. Ti lascio scappare. Allora, okay.
Allora grazie infinite,
mille,
Maria.
È stato un piacere, grazie a tutti.
E niente, ci sentiamo prestissimo, allora, in pubblico e in privato, perché no? Ok. Grazie,
a presto,
e a presto, buona serata.